Parliamo della Toscana, assessore, di come è stato vissuto, di come è stato affrontato questo problema.
Ma noi abbiamo cercato di tenere un po' di equilibrio in questa vicenda, anche perché poi abbiamo visto quello che è accaduto in Lombardia e in Veneto, abbiamo cercato di farne tesoro e abbiamo cercato di garantire da un lato comunque che ci fosse un contenimento della trasmissione del virus, che si potessero salvaguardare le strutture sanitarie e nello stesso tempo abbiamo cercato di non far partire il terrore di un'epidemia ingestibile. Quindi tenendo un po' in equilibrio questi due principi, quello del cercare di garantire il più possibile, in una situazione comunque difficile, la normalità della vita, ma nello stesso tempo non abbassare la guardia per quello che attiene all'organizzazione sanitaria e alla verifica e alla tutela delle condizioni di salute dei nostri cittadini.
Voi avete affrontato la questione un po' per quello che è, non per quello che pensavamo che fosse, o altre cose, dei voli pindarici anche antiscientifici, cioè si tratta di un'influenza non particolarmente letale ma molto virale, per cui avete cercato di affrontare la questione da questo punto di vista, cercando di garantire il diritto alla salute delle persone ma anche di non far collassare le strutture sanitarie. Questo è il cuore della vicenda.
Sì, esattamente, noi abbiamo tante persone, oltre 900 persone che sono in sorveglianza attiva al loro domicilio, ma abbiamo limitato, quindi questo per controllare naturalmente la diffusione del virus, perché appunto pur non essendo così pericoloso in generale per la salute delle persone, noi abbiamo 11 persone positive, due le dimettiamo stamani di quelle ricoverate e ne abbiamo poche ricoverate, molte sono gestite a domicilio e la gran parte dei contatti sono appunto gestiti con sorveglianza attiva al domicilio delle persone. Quindi abbiamo cercato di contenere la diffusione cercando di contattare il maggior numero possibile di persone che siano venute in contatto con persone positive o che provengano dalle zone cosiddette rosse, dalla Cina, ma anche dalle zone italiane che sono ormai oggetto di un focolaio della malattia molto importante.
Quindi Codogno e il Lodigiano, per intendere.
Esatto, e anche una parte del Veneto. E nello stesso tempo abbiamo però precisato anche prima del Ministero, insomma in contemporanea e in stretta osservanza delle indicazioni del Ministero, di contenere il numero dei tamponi che si facevano alle persone per farli a chi ne avesse effettivamente le condizioni. I tamponi non si fanno a tutti, sento persone che chiedono che si facciano i tamponi a tappeto come hanno fatto da qualche altra parte, ma invece noi abbiamo precisato, sempre seguendo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero, in questo che i tamponi si fanno a chi ha due criteri: uno di carattere della patologia e quindi situazioni gravi sotto il profilo respiratorio, e nello stesso tempo un criterio epidemiologico, che è quello di essere stati o a contatto con persone positive al virus oppure con persone che siano che fossero provenienti dalle zone appunto segnalate.
Non c'è dubbio, ci scrivono al 366-6260-155, più che altro ci sono virologi che non fanno altro che stare in televisione e parlare inebriati dall'autocelebrazione. Su questo un giorno dedichiamo una trasmissione a parte, sul tema, come dire, prima Stefano Fabrici, la medicina non è una scienza, sappiamo che la medicina non è una scienza esatta, se lo fosse camperemmo 130 anni a testa. Un giorno speriamo lo diventerà. Usa scienze esatte.
A volte sento quando sento dire che al posto degli amministratori ci dovrebbero essere i tecnici, perché darebbero maggiori garanzie di buon governo, insomma mi viene a sorridere, perché a volte io sento tecnici che hanno opinioni esattamente diverse.
Amanti delle tecnocrazie. Questa è una cosa che nell'80% dei casi si risolve da sola, cioè io potrei averla avuta a gennaio e non lo so nemmeno, è vero questo?
Sì, aver avuto sintomi di una banale influenza e magari che guarisce da sola sostanzialmente, perché è una patologia rispetto alla quale anche le terapie antibiotiche non servono assolutamente a niente, per cui diciamo non è curata con farmaci particolari. Non abbiamo un vaccino, questo a differenza dell'influenza ordinaria per la quale abbiamo un vaccino, per questo tipo di virus non c'è ancora un vaccino, e nella gran parte delle situazioni l'80% dei casi si risolve da sola senza bisogno di interventi particolari. È vero però che ha un'altissima capacità di diffusione, più alta dell'influenza ordinaria, e quindi molte persone corrono il rischio di ammalarsi, e se rispetto a un contagio molto vasto anche solo il 10% delle persone avesse necessità di una struttura sanitaria in terapia intensiva oppure in rianimazione, noi correremmo il rischio di avere di essere in difficoltà a rispondere con le nostre strutture sanitarie a numeri così alti.
Quindi il consiglio che possiamo dare è quello di, in caso di una sintomatologia banale da influenza, comunque stare a casa.
Sì, intanto in via precauzionale diciamo adottare quelli che sono le normali consigli che si adottano di fronte a un brutto raffreddore o a uno stato influenzale, e quindi rimanere a casa ed evitare soprattutto contatti particolari, insomma, con persone in modo ravvicinato e persistente, così dicono le indicazioni, e quindi a distanza di meno di un metro e per più di 15 minuti.
Possiamo dire che come ha tenuto il sistema toscana? Per speculazioni politiche c'erano i fucili puntati sulla Toscana, su Prato, che ha ricevuto, ne parleremo poi col capogabinetto del sindaco di Prato più tardi per parlare di una città che ha ricevuto i complimenti allo Spallanzani, per intenderci. Come ha tenuto e sta tenendo il sistema invece dei posti letto, degli ospedali, dei pronti soccorso, dei medici di base, eccetera?
Ma per ora diciamo siamo abbastanza fortunati, siamo riusciti a preservare, a differenza di altre regioni, siamo riusciti a preservare il nostro sistema sanitario. È vero che abbiamo imparato dalle esperienze degli altri, però insomma abbiamo costruito davanti ad ogni ospedale un luogo, delle tende, la gente vedrà delle tende fuori che somigliano un po' a una situazione di protezione civile, in effetti sono le tende della protezione civile, per effettuare i cosiddetti pre-triage, in modo da evitare che persone con problematiche respiratorie che potrebbero avere contratto il virus arrivino in una sala d'attesa del pronto soccorso, con il rischio di mettere anche in crisi non solo le persone che attendono ma anche i sanitari, che nelle nostre strutture non sono così tanti purtroppo, e quindi insomma una diffusione del virus all'interno del personale sanitario sarebbe disastrosa, oltre che all'interno dell'ospedale in generale. Insomma, bisogna ricordare che in altre regioni hanno chiuso degli ospedali.
Infatti questa è una cosa che noi per fortuna non abbiamo vissuto da WhatsApp, ma ci si immunizza contro un'influenza perché serve il vaccino, scrive un ascoltatore. Un altro ancora scrive: ma i morti di coronavirus sono molti di più di quelli di una normale influenza?
Sul coronavirus non c'è il vaccino, il vaccino serve per l'influenza ordinaria, e quindi serve ad evitare diciamo anche quei sintomi che potrebbero essere assimilabili al coronavirus. Non serve per questo coronavirus, ed è vero che i decessi sono più alti rispetto a quelli di un'influenza ordinaria, non così tanti di più, siamo sempre su percentuali molto basse, si parla del 2.3%, però sono sicuramente di più che di quelli di un'influenza ordinaria.
Prisca Rossetti da Facebook ci scrive: in caso di contagio a Firenze, cosa che nessuno si augura, ci sarebbero i posti letto non solo in terapia intensiva ma anche in infettemologia.
Sì, certo.
Questo è interessante.
Sì, si parla del complesso dei posti letto, naturalmente a seconda della gravità, quindi infettivologia, terapia intensiva, subintensiva, il sistema. Complessivamente ne abbiamo tanti nei nostri ospedali, ma comunque buona norma, stiamo vedendo che in Lombardia non ce la fanno più insomma a rispondere a un contagio così diffuso, e quindi è buona norma cercare di lavorare per evitare che il contagio si diffonda.
Ci sa che la Lombardia chiede aiuto alla Toscana?
e sta chiedendo aiuto un po' a tutti, perché il focolaio che c'è in Lombardia è davvero molto esteso, e devo dire che anche tante delle, la gran parte delle persone che hanno contratto il virus in Toscana hanno avuto contatti con quelle zone della Lombardia.
Una battuta sui medici di base la facciamo, il governatore Rossi li ha ringraziati, sono fatto un lavoro importante e interessante,
sì,
sono 4.000, hanno lavorato in 3.998 se non sbaglio.
Direi che in questa situazione si dimostra quanto sia importante il lavoro della medicina generale, ancora di più per evitare che le persone accedano in ospedale per ogni sintomo, anche il più banale. E quindi devo dire ancora una volta il lavoro della medicina generale è essenziale proprio per fare da filtro in questa situazione all'accesso improprio, inappropriato alle strutture ospedaliere che hanno tutta una serie di difficoltà, avrebbero tutta una serie di difficoltà a far fronte a questa problematica. Naturalmente abbiamo invitato anche ad un uso ragionato anche delle sale d'attesa della medicina generale, perché anche quelle sono sale d'attesa spesso piene di persone, e quindi abbiamo chiesto di privilegiare il contatto telefonico, e devo dire che c'è stata una grande disponibilità da parte dei medici per tenendo aperti i telefoni per 12 ore. E quindi insomma direi
le faccio un'ultima domanda in merito al fatto che questa esperienza molto impegnativa, drammatica per tanti versi, non può essere l'occasione per una rimodulazione di un sistema sanitario. Ci fa piacere prima di tutto ricordare una cosa che noi in Italia abbiamo per scontato, in Toscana abbiamo per scontato, la sanità pubblica e in larga parte gratuita, non c'è neanche in Cina, diciamo, per intenderci, c'è in pochissimi,
infatti, un sistema sanitario privato,
si contano sulle punte delle dita di una mano sola, diciamo, i sistemi sanitari come quello toscano e italiano. Questo è doveroso ricordarlo, però certe cose forse vanno ripensate, cioè basta entrare in un pronto soccorso qualunque e vedere che c'è tre persone dove normalmente ce n'erano 300, da Torre Galli al Meyer a Careggi ad altre realtà ospedaliere. Stessa cosa per il medico di base, cioè se noi rimodulassimo le cose, dove delle persone che vanno a passare un po' i pomeriggi dal medico di base li passassero in centri diurni dove ci sono delle attività ludico-ricreative, e io potessi andare dal medico di base a fare delle cose in più che adesso sono costretto ad andare a fare il pronto soccorso, e andare al pronto soccorso solo per cose molto molto gravi, no?
Sì, in effetti...
Facile a dirsi, mi perdoni.
No, però la riflessione è interessante, e penso che alla fine di questa esperienza qualche riflessione anche sull'organizzazione del sistema sanitario la potremmo fare. Noi stiamo lavorando, devo dire stiamo migliorando sul rafforzamento della sanità territoriale, che è un po' il punto sul quale un po' tutta l'Italia, tutto il paese deve un po' deve lavorare di più, investire di più. Non a caso devo dire il ministro Speranza ha stabilito anche delle risorse specifiche quest'anno per dotare i medici di medicina generale anche di un minimo di strumentazione diagnostica, proprio per diciamo dare qualche strumento di più in più alla medicina di base, proprio per lavorare sulla migliore appropriatezza e sulla vicinanza al paziente per quelle malattie che sono in crescita, che sono le malattie croniche e che sono legate anche all'aumento dell'età.
Certo,
quindi l'aumento dell'età e l'aumento delle malattie croniche ci impone di provare a dare una risposta più forte sul territorio, in modo da riservare l'ospedale alla fase dell'acuzie e anche rimodulare un po' l'idea di un ospedale al quale non si acceda necessariamente attraverso l'imbuto del pronto soccorso, ma un ospedale un po' con le porte girevoli, che abbia un contatto con il territorio diverso e che rappresenti una sponda per il territorio, ma senza andare a sostituirlo. Verso questa strada ci stiamo già avviando, sia con le indicazioni a livello nazionale sia nella nostra regione. Da un po' di tempo stiamo lavorando su questo, però certo ci vuole tempo, perché va cambiata proprio la filosofia, il modo di lavorare e anche il modo di pensare delle persone. Ci vorrà un po' di tempo, però io credo che dovremmo arrivarci per forza, altrimenti non ce la facciamo a reggere così. E devo dire, forse probabilmente questa esperienza, come giustamente tu dicevi, ci aiuterà anche a fare qualche passo avanti, perché altrimenti non si capisce perché in questi giorni a Emmaia non c'era quasi nessuno in attesa, nella sala d'attesa, orari di punta, anche in altri pronti soccorso. Evidentemente c'è anche un po' di abuso delle strutture sanitarie, o perché non funziona la barriera territoriale, o funziona poco, o funziona male, o anche perché a volte nella mentalità delle persone ciò che non costa nulla vale anche poco, e quindi se ne può abusare. Invece è necessario su questo lavorare e crescere un po'.
Sono cose che costano tantissimo alla comunità. Negli Stati Uniti si stanno chiedendo chi paga il tampone, che sì, costa ovviamente un occhio della testa. In sanità privata il tampone dovrebbero pagarselo le persone che vanno a farlo, per quelli si apre un bel dibattito. Le 9:02, assessore, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a Stefania Saccardi, assessore della sanità della regione Toscana.